Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Marzo 1152 viene eletto imperatore Federico di Svevia, detto il Barbarossa. È il nuovo grande avversario della Chiesa, divorato dall'ambizione di riportare l'impero al tempo nel quale teneva papato e popoli sotto il tallone di ferro. La pace, tanto faticosamente conquistata con la dieta di Worms, è di nuovo in pericolo. Roma vede nel 1154 una novità che non si ripeterà più: un pontefice di nascita inglese, Adriano IV.
Alleluia, ec dies confessit Dominus.
Alleluia,
exultemus et laetemur in ea.
Alleluia, alleluia.
Desideroso di annientare la potenza dei comuni, il Barbarossa passa le Alpi nell'ottobre del 1154 e cinge a Monza la corona di re d'Italia. Il comune di Milano si dimostra subito deciso a tenergli testa e l'imperatore pensa che lo ridurrà più facilmente a miti consigli dopo aver ricevuto dal Papa la corona imperiale. Si pone quindi in viaggio per Roma. Frattanto Roma è sconvolta per i tumulti fomentati dall'eretico Arnaldo da Brescia. Adriano IV, per porre fine ai tanti disordini, scaglia l'interdetto su Roma, facendovi cessare tutte le cerimonie di culto, ad eccezione del battesimo e della comunione moribondi. La popolazione, commossa ed impaurita, insorge contro la Repubblica, chiedendo spontaneamente perdono durante la Settimana Santa. Intanto il Barbarossa si avvicina. Il 9 giugno ha un colloquio con il pontefice in una località fra Sutri e Nepi. Adriano IV non ha per il momento ragione di diffidare del giovane imperatore, anche se un particolare mostra subito il suo vero carattere. Posto di fronte all'usanza di portare in segno di omaggio le staffe del pontefice, il Barbarossa si rifiuta fermamente. Devono intervenire i principi più anziani.
Sire, riflettete, è un'antica usanza. Anche Lotario ha reso tale omaggio ad Innocenzo II.
Il Barbarossa allora cede, ma lo fa solo per seguire il proprio piano politico. Il 18 giugno 1155 viene celebrata in San Pietro la solenne incoronazione imperiale. Poi, per ordine di Federico, Arnaldo da Brescia è impiccato come rivoltoso. Passa poco tempo e il Barbarossa trova la scusa per attaccare il papato per una parola, beneficium, contenuta in una lettera di Adriano IV. Interpretandola falsamente, vi vede la dichiarazione che il Papa considera l'impero come un feudo della Chiesa. Raduna allora la dieta di Roncaglia e gli studiosi di diritto dell'Università di Bologna gli riconoscono la potestà suprema. Queste alcune delle regalie reclamate dall'imperatore nella dieta.
Le regalie sono le seguenti. Le vie pubbliche, i fiumi navigabili, i porti, i diritti di approdo, le monete, i prodotti delle multe e delle penalità, i beni vacanti e quelli che sono confiscati legalmente agli indegni, le prestazioni di corrieri sulle vie principali e secondarie, di carri e di navi, la potestà di nominare magistrature per amministrare la giustizia, i prodotti della pesca e delle saline.
Adriano IV non può fermarlo, la morte lo ha accolto improvvisamente ad Anagni. L'elezione di Alessandro III non è certo gradita all'imperatore, che si affretta a favorire un antipapa. Federico Barbarossa, del resto, intende schiacciare non solo la Chiesa, ma anche le autorità comunali. E Alessandro III lo affronterà non solo per difendere la libertà del papato, ma anche quella della nuova società italiana non più succube degli stranieri. Deciso dunque a farla finita coi comuni italiani, Federico cala su di loro come una tempesta. L'anno 1162 è l'anno terribile. Crema e rasa al suolo, Milano distrutta dalle fondamenta. Il Papa risponde a questi orrori celebrando due sinodi in terra francese, a Montpellier e a Tours. I sovrani di Francia e d'Inghilterra sono al suo fianco, pronti a proteggerlo dall'ira del Barbarossa. Nella poesia Il Parlamento, Giosuè Carducci evoca le giornate della lotta tra i comuni e il Barbarossa. A capo dei comuni di Milano e Crema, il condottiero Alberto di Giussano, che promette battaglia ai suoi concittadini.
Così dicendo, Alberto di Giussano con tutte e due le mani copriasi gli occhi e singhiozzava. In mezzo al Parlamento singhiozzava e piangeva come un fanciullo. Ed allora, per tutto il Parlamento, trascorse quasi un fremito di belve. Dalle porte, le donne e dai veroni, pallide, scarmigliate, con le braccia tese e gli occhi sbarrati al Parlamento, urlavano «Uccidete il Barbarossa!» «Ora ecco», dice Alberto di Giussano, «ecco, io non piango più. Venne il di nostro, o milanesi, e vincere bisogna. Ecco, io m'asciugo gli occhi, e a te guardando, o bel sole di Dio, fo sacramento. Dimanda sera i nostri morti, avranno una dolce novella in purgatorio, e la rechi pur io. Ma il popol dice, fia meglio i messi imperiali. Il sole ridea, calando dietro il resegone».
Le città dell'Italia settentrionale sono decise a non cedere. La violenza tedesca non ha disanimato i comuni. Il 7 aprile del 1167 vede uniti a Pontida i rappresentanti comunali. Le loro armi, i loro petti, difenderanno la Lega Lombarda, cuore armato della libertà religiosa e politica. Ricordate i famosi versi di Giovanni Berchet?
«L'han giurato, li ho visti in Pontida, convenuti dal monte, dal piano. L'han giurato, e si strinser la mano, cittadini di 20 città. Oh, spettacolo di gioia, i lombardi son concordi, serrati a una lega. Lo straniero al pennon che la spiega, col suo sangue la tinta darà. Presto, allarmi, che a un ferro la fili, che un soppruso patì se le ricordi. Via da noi questo branco d'ingordi, giù l'orgoglio del fulvo lor sir. Libertà non fallisce ai volenti, ma il sentir dei perigli è l'addita, ma promessa a chi ponvi la vita non è premio d'inerte desir».
Alessandro III ha benedetto la Lega Lombarda, che l'ha eletto capo. Il 29 maggio 1176 il Barbarossa riceve la più cocente sconfitta sul campo di Legnano. Questa battaglia è una svolta decisiva nella storia religiosa e civile dell'Occidente. E al Papa, Alessandro III, l'imperatore chiede la pace e gli si prostra ai piedi a Venezia nel 1177. Sarà davvero una pace duratura? È sotto il pontificato di Lucio III che il Barbarossa consente a riconoscere i privilegi dei comuni italiani, firmando la pace di Costanza nel 1183. L'imperatore però chiede in cambio che sia incoronato il figlio Enrico prima della sua morte, ma Lucio III ricusa deciso, sarebbe un atto illegale, dichiara, e la Chiesa non favorirà mai una illegalità. Il Barbarossa è furibondo, ma ha in mano una carta per allargare il proprio dominio. Facendo sposare Enrico a Costanza d'Altavilla, erede del regno normanno, lega a sé le sorti dell'Italia meridionale. La Chiesa si trova intanto impegnata ad arginare un nuovo movimento ereticale promosso dalla setta dei Valdesi. Lucio III arriva a scomunicarli. Ma chi sono i Valdesi? Il chierico inglese Gauthier Mapp li incontra a Roma nel 1197 durante il Terzo Concilio Lateranense e riesce a mostrare la loro ignoranza facendogli pronunciare la formula del credo, da usare solo per la Trinità, riferita invece anche alla Vergine Maria.
Credo in
Per primo, dunque, feci loro delle domande facilissime, su cose che a nessuno è lecito ignorare, sapendo che quando l'asino mangia i cardi, le sue labbra trovan sgradita la lattuga. Credete in Dio Padre? Risposero, crediamo. E nel Figlio? Risposero, crediamo. E nello Spirito Santo? Risposero, crediamo. Continuai a chiedere, nella Madre di Cristo? E quelli lo stesso, crediamo. E da tutti furono beffeggiati clamorosamente e dovettero andarsene confusi, come ben si meritavano, poiché non avevano alcun maestro e volevano fare da maestro agli altri, alla maniera di Fetonte, che non sapeva neppure il nome dei suoi cavalli. Costoro non hanno domicilio preciso da nessuna parte, ma se ne vanno in giro due a due a piedi scalzi, vestiti di lana, senza possedere niente ed avendo ogni cosa in comune fra di loro, come seguaci ignudi di un ignudo Cristo. Ora cominciano con grande umiltà, perché non possono avanzare il passo, ma se li lasceranno andare avanti, finiranno per cacciarci via.
Infine, dall'Oriente, i turchi tornano sulla scena. Papa Gregorio VIII indice una nuova crociata nel 1187, coinvolgendo le repubbliche marinare di Pisa e Genova, il re di Francia, Riccardo Cuor di Leone, e lo stesso Barbarossa. Ma questa volta la grande impresa fallisce. Le gelide acque del fiume Salefe in Seleucia affogano il Barbarossa. Gerusalemme resta nelle mani del Saladino.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
30ª puntata, sul testo base di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Realizzazione tecnica, Giuseppe Mauriello.